Il meraviglioso viaggio del viaggiatore turchino. Storia di un incredibile e misterioso viaggio in un luogo incantato, dove ancora esistono i draghi, i folletti, gli animali parlanti ed altre fantastiche creature. Scritto da Il Benson, edito da Edizioni della Terra di Mezzo. Narrato da Gandalf Grey. Parte seconda. Porto Allegro. Non vi era stato alcun commiato per il viaggiatore che scendeva a terra. Egli aveva osservato la scialuppa che veniva calata in mare. Poi aveva avvertito un tocco sulla spalla ed una voce che sembrava parlasse contemporaneamente dentro e fuori di lui, che diceva: fine del viaggio, o forse no, meglio dire principio. Sul volto del marinaio una cicatrice disegnava un perenne sogghigno che, alla tremula luce della lanterna, appariva ancor più sinistro mentre remava con vigore verso la riva. Porto Allegro, commentò rivolto al viaggiatore, dove qualcuno di rado scende e dove mai però ho visto persona alcuna salire a bordo. Sarà forse per via della guerra? Ho sentito raccontare infatti che su quest'isola si combatte da tempo un'estenuante battaglia. Strano posto, e poi si dice anche che gli abitanti non gradiscano molto l'arrivo degli stranieri e che talvolta le uccidano. Unico a sbarcare. Gli altri passeggeri, infatti, erano rimasti sulla nave e sarebbero presto ripartiti verso qualche ignota destinazione. Viaggiatore rimase molto impressionato dalle parole del marinaio, che proseguì con fare misterioso. Pare comunque che non sia un luogo molto abitato e possa quindi accadere che ci si perda, ma si racconta anche dell'eventualità di fare incontri particolari, sì, a volte incontri già fatti, altre volte assolutamente nuovi, ma alla fine tutto questo non conta e l'importante è tenere gli occhi e le orecchie ben aperti. Ed imparare a farlo anche quando si dorme. Un lampo gli guizzò negli occhi e al viaggiatore parve di udire una grossa risata, anche se poteva ben vedere che il marinaio lo guardava impassibile mentre, con un ultimo colpo di reni, indirizzava la barca al vicino punto di approdo. Saltò a terra ed ebbe giusto il tempo di volgere lo sguardo intorno a sé che già il marinaio era sulla via del ritorno e la scialuppa venne presto inghiottita dall'oscurità e dalla foschia. Udì ancora quella risata e nella nebbia ebbe l'impressione di vedere quel volto sfregiato fissarlo nuovamente. Poco rassicurato dall'atmosfera circostante, viaggiatore guardò il bordo fortificato che gli si ergeva davanti, che sembrava anch'esso uscito, come la nave da cui era appena sbarcato, dalla notte dei tempi. E decise di mettersi in cerca di un luogo in cui passare la notte. Camminò lungo i vicoli scarsamente illuminati da fiocchi lumi ad olio e qualche torcia, considerando che definire quel luogo come poco abitato doveva essere stato un eufemismo del suo traghettatore, perché a lui pareva proprio deserto. Cercando poi di farsi una ragione e di accettare quella strana contingenza come assolutamente normale, pensò, dipenderà dall'ora tarda o forse dal tempo così freddo e umido. Fu allora che avvertì la netta sensazione di essere osservato e si rese immediatamente conto di come una situazione di per sé già sgradevole possa rapidamente, in modo del tutto inaspettato, peggiorare. Dapprima, infatti, udì il pesante ansimare che gli servì ad indirizzare lo sguardo nella direzione da cui, un attimo più tardi, comparve l'animale. Un enorme cane dal pelo nero che, giunto a pochi metri da lui, si arrestò, osservandolo con grandi occhi gialli ed emettendo un sommerso, minaccioso ringhio. Il primo impulso fu quello di fuggire, ma la bestia parve in grado di leggere il suo pensiero e con un balzo fu pronta a tagliargli la strada. Poi nuovamente riprese a fissarlo, facendo penzolare la grossa lingua tra le fauci ansimanti nelle quali spiccavano delle poderose bianchissime zanne. Rimasero qualche istante così, poi il cane si accucciò e l'uomo pensò di cogliere l'occasione. Si girò lentamente e riprese il cammino per le anguste stradine lastricate di pietra. Sapeva bene che quello lo stava seguendo, ne avvertiva la presenza e ogni tanto il respiro, ora più distante, ora un passo dalle sue spalle. Sentiva anche uno strano formicolio irradiarsi sulla base del collo, lungo la nuca, le spalle e poi le braccia. Riconobbe la paura e, non riuscendo a immaginare una soluzione credibile alla vicenda che stava attraversando, in mancanza di meglio affrettò il passo. La trovò quasi all'improvviso dietro una curva della via, dopo aver appurato per l'ennesima volta che il suo controllore non l'aveva abbandonato. Si avvicinò all'edificio sul cui fronte spiccava una semplice insegna di legno sulla quale era scritto, con caratteri di tipo gotico, «Locanda dei viaggiatori». Disposta su due piani, la locanda era costruita, come del resto le altre case del borgo, in pietra grigia e sorgeva sull'angolo di una piccola piazza. Davanti vi era un praticello attraversato da un sentiero di ciottoli che raggiungeva, in una decina di passi, la porta d'ingresso in legno scuro e massiccio. Da un lato e dall'altro di questa si aprivano due finestre attraverso i vetri appannati dalle quali filtrava una calda, rincuorante luce, o almeno così appariva al viaggiatore. Due sole altre finestre al piano superiore denotavano trattarsi di una piccola locanda e che il fatto che fosse l'unica del paese confermava quanto detto in precedenza dal marinaio circa la scarsa affluenza di viaggiatori da quelle parti. Egli si avvicinò all'uscio e bussò. Si volse quindi per l'ultima volta a cercare con lo sguardo gli occhi fosforescenti del grosso cane, ma con sua grande sorpresa e sollievo vide che era sparito. Nel frattempo la porta si era aperta e nel fascio di luce creatosi dall'interno era comparsa una figura di donna. Alta, snella, i lunghi capelli neri raccolti alla nuca con un fermaglio d'osso. Locandiera stava osservando viaggiatore con aria molto attenta. Indossava una camicia bianca ed una gonna in pesante velluto blu, mentre ai piedi calzava delle morbide pantofole di lana del medesimo colore. «Buonasera», gli disse con voce ad un tempo dolce e profonda. «Cerca alloggio?» Ricevuta risposta affermativa, si fece di lato e con un lieve ed elegante cenno del capo lo invitò a entrare. Questi si trovò in un'ampia stanza. Il pavimento e il soffitto, entrambi in legno, la rendevano particolarmente caldo e accogliente. Al centro un tavolo sul quale era appoggiata una cesta di biancheria che la locandiera stava ripiegando ordinatamente. La parete di fronte all'ingresso era tutta occupata da una lunga credenza al di sopra della quale, su di una mensola, erano posti numerosi vasetti pieni di erbe, polveri, radici e alcune bottiglie contenenti liquidi di vario colore. Nella parete contigua si allargava invece un magnifico camino, tanto grande che era possibile entrarvi e sedere su due piccole panche laterali. In alternativa, meno vicine al fuoco, ma forse più comode proprio davanti al focolare, erano poste due sedie a dondolo in legno e vimini. Dal soffitto pendeva una lampada d'olio a più lumi, che assieme a numerose candele infilate in candelieri da parete illuminavano di una luce tremolante ma naturale l'ambiente. In tutta la locanda, così come in tutta l'isola, dove era sbarcato, era assente qualsiasi segno di tecnologia moderna. Dalla parte opposta della stanza si apriva la porta della cucina ed in fianco ad essa una piccola scaletta conduceva alle camere al piano superiore. «Si scaldi un attimo davanti al fuoco», le disse la locandiera, «mentre io finisco di sistemare questa biancheria». «Ah, a proposito di lenzuola, le preferisci in seta o in cotone?» «È indifferente», rispose il viaggiatore e aggiunse: «C'è una cosa che però le devo dire, che non ho idea di come potrò pagarmi l'alloggio, perché tutto ciò che possedevo è stato forse buttato in mare e non sono neppure riuscito a riportarlo con me quando mi sono imbarcato sul gabbiano grigio». «Non si preoccupi di questo», lo tranquillizzò la locandiera. «I viaggiatori che giungono a Porto Allegro vengono ospitati dalla comunità del borgo per tutta la durata del loro soggiorno, a meno che non infrangano le leggi che vigono in queste terre, probabilmente molto diverse dalle leggi e dalle usanze dei luoghi dalle quali proviene. Inoltre qui il denaro, così come molte altre cose ritenute indispensabili nei luoghi da cui lei proviene, come macchine, congegni ed aggeggi non naturali di ogni tipo, non solo non esistono, ma sono addirittura vietati, e se mai uno straniero tentasse di usarli o di portarli in questi luoghi, o anche di fabbricarseli, sarebbe immediatamente espulso dal borgo e certamente farebbe una brutta fine». Poi, sorridendo all'espressione attonita che era comparsa sul volto di viaggiatore, aggiunse: «Se le piace camminare, qui nell'entroterra vi sono numerosi sentieri che conducono in luoghi molto affascinanti, ma al tempo stesso molto pericolosi». Locandiera aveva appena terminato di riporre la biancheria profumata della cesta in una cassapanca situata sotto una delle due finestre della stanza, quando ecco apparire dalla porta della cucina una graziosa fanciulla che, giunta al cospetto di viaggiatore, guardandolo diritto in viso, scoppiò a ridere come una bambina, portandosi una mano alla bocca e socchiudendo gli occhi fin quasi a farli scomparire dietro le lunghe ciglia. «Questo è Sorriso, è mia nipote», precisò la locandiera, «e questo, come avrai ben inteso, è un nuovo straniero viaggiatore. Perché non gli servi un po' della zuppa che di là sul fuoco insieme a qualche fetta di pane?» Viaggiatore fu molto lieto della proposta di locandiera, che lo fece accomodare al tavolo e si sedette di fronte a lui chiedendogli: «Preferisce il gusto salato o quello dolce?» «Ma non saprei», rispose, «forse il salato, però in fondo anche il dolce non mi dispiace affatto». Si udì un risolino e, giratosi, vide Sorriso che gli portava una fumante tazza di zuppa, facendo ben attenzione a non rovesciarla. «Buon appetito», disse poi la fanciulla e, quasi saltellando, andò a sedersi davanti al fuoco, dondolandosi su una delle due sedie e continuando quella posizione a sorridergli. «Avrà sicuramente incontrato il nostro poliziotto notturno», riprese locandiera, «quel grosso cane nero. È qui a Porto Allegro una sorta di guardia notturna ed è molto bravo e meticoloso nel suo lavoro. Talvolta alcuni viaggiatori non graditi li ha sbranati a morsi e unghiate in pochi minuti, altrimenti si limita a ringhiare o ad abbaiare. Con lei cosa ha fatto?» «Deve aver ringhiato un po'», rispose viaggiatore, mentre inevitabilmente gli giungeva all'orecchio l'ilare commento di Sorriso. «Ammesso che quello che ho sentito fosse un ringhio, ma in compenso mi ha fissato a lungo e quei bei lampioni gialli che ha per occhi sono davvero inquietanti». «Ah, allora le è andata molto bene», concluse la donna, «in caso contrario del resto non sarebbe seduta a questo tavolo». Un po' turbato, viaggiatore finì di consumare la zuppa ed il pane che gli erano stati serviti. Allora locandiera intervenne. «Come mai, domandò, avete intrapreso questo viaggio spingendosi fino qui? Forse per seguire le orme di qualche altro viaggiatore? Magari suo lontano parente o forse conoscente vissuto tempo fa? O forse seguendo un sogno divenuto talmente reale da sostituire la realtà?» Tutta la perplessità che comparve in volto a viaggiatore fece molto ridere Sorriso, che non si arrestò certo quando egli disse: «Non so perché sono partito e forse non so neppure chi io sia, né cosa io faccia o debba fare in questi luoghi. Ma mi rendo conto che la sua domanda è molto importante e spero di trovare presto una risposta». «Le piace sognare?» chiese ancora Locandiera. «E poi sognare di sognare? In fondo, forse, la vita stessa altro non è che un sogno nel sogno». «Non capisco», barbettò il viaggiatore, «che cos'è il sognare di sognare?» «Ho una bottiglia di speciale acquavite», spiegò Locandiera, «che permette di sognare, e non solo di sognare come normalmente accade. Se vuole, ora, che ha terminato la cena, posso versargliene un bicchierino. A volte nei sogni si possono trovare delle risposte anche a problemi più difficili, e mi pare che questo sia il suo caso». «Grazie», rispose con entusiasmo il viaggiatore, che ricambiò questa volta il sorriso della sua fanciulla seduta davanti al fuoco. Poi aggiunse Locandiera: «Sorriso l'accompagnerà di sopra, potrà scegliere tra due camere, l'una rivolta a sud e l'altra a nord. La prima è più calda, la seconda è più fredda, in ognuna delle quali si fanno sogni differenti». Versò il liquido trasparente in un bicchierino che porse al viaggiatore. Questi lo bevve tutto in un sorso, gliene versò un secondo, così aggiunse: «L'effetto è più sicuro». Quando salì al piano superiore si sentiva le guance un po' calde e scelse la stanza a nord. Intanto, accomiatandosi da lui e augurandogli la buonanotte, Sorriso rideva. Il terreno sottostante scorre veloce, vi è dell'acqua, forse un fiume e poi tanta gente che cammina in fila, singolarmente o in gruppo. Vanno tutti in una direzione, poi improvvisamente si girano e prendono a muoversi in quella opposta. Poi la cosa si ripete, vanno avanti e indietro e in realtà non sanno dove andare. Si ritrova quindi seduto a un tavolo. Vi sono altre persone con lui, una donna, forse due, anche degli uomini. Stanno mangiando. Qualcuno parla di denaro, di un modo facile e infallibile per diventare ricchi. Un altro ribatte che non esiste il modo onesto per arricchirsi. Sente in sé degli stati d'animo che susseguono ad un ritmo sempre più veloce: gioia, dolore, noia, agitazione, calma, ansietà, tristezza, allegria, depressione, preoccupazione. E poi ancora gioia, dolore, noia, agitazione. Non riesce più a sopportare questo continuo altalenarsi di emozioni. Fugge senza sapere dove. Sta di nuovo camminando in una via gremita di folla. Tutta vociante, si sente fortemente a disagio. Vorrebbe trovare il modo di sfuggire a tutto quello che vede intorno a sé. La gente lo pressa da ogni lato e il suo disagio aumenta. Scorge una rientranza sulla destra, forse un portoncino. Lo spinge, è aperto, si inoltra in un cortile silenzioso, là dentro il caos e la gente sono lontani e dimenticati. Poi si avvicina ad una finestra e al di là dei vetri scorge una donna di spalle che gli sembra di riconoscere, anzi che è sicuro di riconoscere. Ella sta parlando con un uomo ed è un viaggiatore. Forse è un suo lontano parente o forse anche una persona a lui molto somigliante. L'aveva dimenticato, ma ha l'impressione che sia stato sempre presente nella sua vita e che a volte le loro vite siano state così simili da poter essere quasi considerate uguali. Si avvicina per guardare meglio i due che parlano e si accorge della straordinaria somiglianza tra sé e l'uomo dietro la finestra. Hanno la stessa voce, lo stesso modo di muoversi, la stessa fisionomia. Lui e l'altro sono una persona sola. Non sono parenti, non sono conoscenti, sono la stessa persona. Una persona non soddisfatta del suo stato, che cerca qualche cosa che però non riesce a definire in che modo preciso. Al risveglio, nella piccola stanzetta rivolta a nord, viaggiatore rimase lungo a meditare sui sogni della notte. Non riusciva ad intenderne il significato ed aveva la testa in una grande confusione. Gli pareva quasi di vivere o di aver vissuto due vite parallele, ma del tutto diverse tra loro, e delle quali non riusciva a ricordare con chiarezza le vicende e la successione cronologica. A questi pensieri fu colto da preoccupazione e tristezza e si chiese se non stesse diventando matto. Per qualche attimo non riuscì neppure a capacitarsi del luogo in cui si trovava. Vagò con lo sguardo oltre la piccola finestra verso il cielo in cui grosse nuvole bianche si rincorrevano veloci. Poi, lentamente, cominciò a ricordare la nave, capitano, il grosso cane nero, la locandiera. 1, 2, 3. La fortuna forse c'è. 4, 5, 6. Dimmi almeno tu chi sei. 7, 8. La risposta sta ben sotto. 9, 10. La voce proveniva dall'esterno. Il viaggiatore, dimenticando quasi per un incanto causato dalle poco incomprensibili parole che sentiva, tutti i pensieri, le domande e le preoccupazioni che il sogno della notte avevano suscitato in lui, si levò in fretta dal letto per scoprire chi fosse a cantare quella filastrocca. Sorriso era là, più che mai radiosa nella fresca aria del mattino, e cantando allegramente giocava al mondo. Teneva in mano una pietra verde e la lanciava all'interno di un rettangolo, a sua volta suddiviso in quadrati numerati, disegnato sul terreno davanti a sé. Poi, bilanciandosi su un solo piede, saltellava nell'area tracciata per andare a riprendere la pietra. 1, 2, 3, la fanciulla cantando proseguiva il suo gioco. Indossava una corta tunica verde che, svolazzando un po' per il vento e un po' per i saltelli da lei, metteva ogni tanto in mostra la freschezza delle sue parti più nascoste, dal momento che sotto l'abito non indossava nulla. Ma più che questo, ciò che attirava l'attenzione di viaggiatore, che a quel punto osservava la scena affacciato dalla finestra, erano le scarpine che calzavano i piedi di Sorriso. Sembravano scarpine da ballo, sottili, della stessa tinta del vestito, ed erano adorne di un'infinità di pietrine che ad ogni movimento tintinnavano e mostravano cangianti colori. La fanciulla si accorse dello spettatore al piano superiore, ma proseguì ancora per qualche attimo il suo gioco spensierato. Per ogni gioco, disse poi fermandosi bruscamente e lanciandogli uno sguardo divertito, occorre un vestito adatto, le scarpine adatte. Detto questo, tornò al suo gioco e riprese allegramente a canticchiare. Egli rimase ancora qualche istante ad osservarla e per un fugace attimo gli parve di poter respirare, così come accadde con il profumo di un fiore, la dolce fragranza che la fanciulla emanava. Si allontanò quindi dalla finestra, avviandosi verso le scale per scendere al piano inferiore. L'aria frizzante ed il risveglio con il canto di Sorriso gli avevano procurato, malgrado i sogni notturni, un certo appetito e già gustava di sedersi al tavolo con davanti una buona colazione. Al piano terra trovò locandiera comodamente seduta su una delle sedie a dondolo. Pareva guardare con aria assorta il fascio di luce proveniente dalla finestra. In realtà osservava incantata una miriade di piccole luci che le danzavano intorno e gioiosamente la inseguivano l'una all'altra, ma che lei sola poteva vedere. Non mostrò di essersi accorta della presenza di viaggiatore. Rimasero a lungo in quella situazione piuttosto imbarazzante, almeno per lui che cominciava a sentirsi un intruso, tanto che, dimenticato lo stimolo della fame con cui era entrato nella stanza, decise che, colazione o no, in fondo era lo stesso e si alzò per uscire. Quasi che l'impulso dato ai suoi muscoli avesse raggiunto anche locandiera, ella in un attimo abbandonò la sedia a dondolo, lo guardò fisso ed uscì, incurante dell'espressione sorpresa che gli era comparsa sul viso. Pochi istanti dopo, Sorriso varcava la soglia della cucina recando su di un vassoio la tanto desiderata colazione. «Buongiorno», gli disse porgendogli una tazza di latte con caffè d'orzo fumante e non trattenendo il vistoso sorriso. «Sognato bene?» «Sì, grazie», rispose lui. cercando di non pensare all'inquietante sogno della notte. E a proposito di quella canzoncina che cantava prima fuori, mi è parsa un po' strana. Mi piacerebbe impararla o sentirla ancora. Sorriso si coprì la bocca con la mano, gli occhi le si socchiusero e con un agile movimento girò su se stessa, allontanandosi senza rispondere, proprio mentre la zia rientrava nella stanza. Viaggiatore si mise con impegno a fare onore alla colazione servitagli e Locandiera, seduta dall'altro capo del tavolo, lo osservava con attenzione. «Ora che è giunto qui», gli disse, «che si è ben riposato, che ha placato i morsi della fame, dovrebbe cominciare a pensare a come impiegare il suo tempo finché rimarrà in questo luogo». Viaggiatore sorseggiò dalla tazza e annuì, invitandola a proseguire. «In effetti», continuò Locandiera, «anche alla locanda dei viaggiatori si sta bene, ma ognuno ha il proprio destino, la propria strada da seguire. Ciò che va bene per uno non va bene per un altro, e quindi non c'è cosa migliore che andare a cercare ciascuno ciò che gli è più congeniale». Poi, cogliendo nello sguardo del suo ospite un'aria perplessa, aggiunse: «Se la cicala smettesse di cantare e cominciasse a far fatica, cosa farebbe allora la formica?» Viaggiatore, terminato di mangiare, stava ascoltando con crescente attenzione ciò che la donna raccontava, percependo dalle sue parole, ma anche dal suo tono e dalla sua voce e dalla sua stessa presenza, che avrebbe potuto essergli di grande aiuto. «È giunto il momento», proseguì subito ella, «che si prepari a compiere il viaggio all'interno dell'isola, dato che solo in questo modo potrà trovare una risposta ai suoi problemi e forse capire chi veramente lei sia». «Dove devo andare?» rispose perplesso il viaggiatore. «Vi sono due strade», rispose pronta Locandiera, «quella degli uomini e quella delle donne». Spiegò quindi come la prima portasse verso la parte più brulla e arida dell'isola e, oscillando eloquentemente il dito davanti al suo naso, affermò che per nulla al mondo vi si sarebbe recata. «So che questa strada», proseguì, «è a sua volta suddivisa in vari sentieri e che ognuno deve trovare il proprio. Ma giacché sono una donna, non ne so molto di più ed è giusto così, perché è bene che ognuno si tenga i propri segreti, quelli riguardanti la propria strada, evitando di parlare a sproposito, così come hanno fatto alcuni viaggiatori giunti qui tempo addietro». «Perché?» domandò il curiosito viaggiatore. «Che cosa accade?» «È una storia triste», rispose lei. «È la storia dello straniero sperduto. Sbarcò a Porto Allegro e non molto tempo fa. All'apparenza mostrava di essere un uomo saggio e sapiente, parlava con gran proprietà di linguaggio, soppesava le parole come attingesse a conoscenze arcane, note solo a lui. Ma era anche molto, molto pronto a schermirsi, affermando di ignorare ancora un sacco di cose ed andava dicendo che in fondo non si finisce mai di imparare. Per verità l'impressione che dava era di credere di sapere tutto e questo aspetto, suo malgrado, non riusciva a celarlo a lungo». Viaggiatore, così assorto nel racconto di Locandiera, non si era accorto che Sorriso era nel frattempo entrata in silenzio nella stanza. Sobbalzò lievemente nell'udirne la voce squillante. «Anch'io ho conosciuto lo straniero perduto», esclamò. «Lui voleva sempre darmi dei consigli e suggerimenti, dicendomi che dovevo fare così, cosà, su, giù. A me veniva tanto da ridere perché, tra l'altro, lui era così serio. Però non potevo ridergli in faccia perché mi è stato insegnato che questo è segno di cattiva educazione». Detto questo, scoppiò a ridere. «In realtà Sorriso ride sempre», spiegò allora la Locandiera, «solo che con alcune persone lo fa di nascosto, mentre con altre no». «Bene», proseguì alzandosi, mentre la nipote si allontanava, «è il momento di muoversi. Calzolaio l'attende, forse vorrà darle delle scarpe per il viaggio, ma è bene presentarsi puntuali ai suoi appuntamenti perché non ama i ritardatari. Inoltre, senza le scarpe per il viaggio, le sarà impossibile trovare la strada giusta».